pomeriggio anche da parte mia, e sono contento di nuovo di portarvi qualcosa da parte del Signore. Il peso non è facile da portare, la responsabilità, ma è il Signore che vuole organizzare le giornate o i nostri incontri in questa maniera. Così diamo gloria a Lui se c'è una buona parola da parte mia. E speriamo che il Signore voglia toccare qualche cuore e che possa chiarire almeno anche altri punti. Siamo di nuovo alla seconda parte di questo tema principale, la svolta prima dell'eternità. Chiaremmo l'altra volta che ognuno di noi si trova sempre davanti a un bivio nella vita, cioè davanti a una possibilità di decidere quale direzione prendere, quindi una svolta da fare. Quindi, chi per la scuola, chi per il lavoro, chi per il matrimonio, chi. Anche se leggere o no la Bibbia, certe volte può esserci anche questa possibilità di dover decidere cosa faccio oggi. Ho tempo, leggo la Bibbia, prego il Signore. Quindi c'è sempre una necessità di fare una svolta. Ci sono persone però, io non conosco i cuori ed è meglio così, che hanno bisogno di fare una svolta eterna nella propria vita, cioè hanno bisogno di decidersi se essere oppure no dei cristiani. E uno può pensare, ma io sono, in Italia si dice così, io sono già cristiano, perché si può pensare che si nasce cristiani. Ma la verità non è questa, la Bibbia non insegna questo. La Bibbia parla di Dio che è il creatore di tutti, che regala i figli ai genitori, che certe volte dice forse è meglio non regalarli perché abbiamo altri regali da dare, quindi non necessariamente la cosa è negativa. E pensiamo automaticamente che siamo cristiani perché siamo nati in una nazione dove ufficialmente o così si dice, il 90% siano cristiani. A titolo di informazione, in Italia l'82%, per quelle che erano le mie ultime informazioni, l'82% erano cristiani, ufficialmente, ma praticanti, sapete quanti ne sono? In Italia, non so, qui in Germania, il 25%. Qualche anno fa abbiamo fatto anche qui in Germania, con la ditta dove lavoravo, abbiamo lavorato in una chiesa dove abbiamo accorciato lo spazio per costruire un palazzo di due piani dentro il locale. E i fedeli erano così diminuiti che si è non solo dimezzata, ma molto di più la capienza dei membri. Addirittura in un'altra chiesa, da allora era la seconda realtà in Germania, si usava il locale per tre realtà, fra virgolette, cristiane. C'era una parte che era fatta dedicata in fondo a chi si definiva cattolico, la parte di mezzo a chi si definiva evangelico e l'entrata una cappella per gli ortodossi, lo stesso locale. Che vuol dire? Vuol dire che il titolo soltanto cristiano non è valido. Non fa nessuna differenza avere un'etichetta o una nostra definizione o una nostra dichiarazione di essere cristiani. Nella Bibbia, diciamo anche l'altra volta, il vero cristiano non ha a che fare con dichiarazioni personali, ma che riceve questo riconoscimento. E cioè siamo cristiani perché lo vedono gli altri, perché noi viviamo come Cristo e così via. Quindi l'identità è molto importante. E quindi si invitava a dire, come Gesù dice, quando affermiamo delle cose, sia sì, oppure no, no. E la domanda su cui si spingeva a riflettere era, sei un cristiano perché tu lo dici agli altri, oppure perché lo dicono gli altri di te, perché assomigli a Gesù Cristo o assomigliamo a Gesù Cristo nel nostro modo di vivere e di comportarci. La cosa è molto seria perché ne vale dell'eternità. Sapete, solo i cristiani, ed è così, solo i cristiani vivranno per l'eternità, ma i veri cristiani. E Gesù è venuto qui a chiamare tutti a diventare dei veri cristiani. Chi crede ha vita eterna. Quindi chi diventa un cristiano vero diventa un figlio di Dio ed ha la vita eterna. Quindi cristiani si diventa e non si nasce naturalmente. E quindi chi crede in Gesù automaticamente riceve anche una definizione, perché essere cristiani è alla stessa radice del nome di Cristo. Christ o è l'aggiunta per definire il nome della persona, cristiani, iani è per definire il gruppo che segue Gesù. Quindi questo Christ è la radice, la ricevono quelli che credono in Lui. Quindi diventano uguali a Lui, coeredi con Lui. Le cose sono molto serie, perché Dio poi investe in queste persone il suo tempo, le sue attenzioni, perché diventano suoi, gli appartengono per l'eternità. Come avviene questo? Lo abbiamo appena detto, ognuno decide se essere un cristiano, non se definirsi un cristiano. E quindi ci vogliono, almeno Dio, dice la Bibbia, è alla ricerca di veri adoratori, quindi persone che fanno sul serio con Lui, che sanno che col cuore si decide e si cammina poi dietro di Lui, si diventa poi suoi seguaci. Certo, nessuno è maestro in questo, tutti dobbiamo migliorare la nostra vita, quindi cosa succede ai cristiani? Anche loro hanno bisogno ogni giorno di una svolta, e possiamo dirgli una svolta prima dell'eternità, se camminare secondo Gesù o camminare come seguire il mondo. E ogni giorno abbiamo bisogno di cambiare, di fare una svolta, di assomigliare sempre di più a Gesù Cristo. Ma questo non ha niente a che fare con l'eternità. Chi è che crede in Gesù è già posizionato, ha già il suo regno dove andare, ha già il suo Dio, l'unico Dio. Sa dove deve andare, ha delle certezze. Quello che faremo oggi è quindi ancora continuare a capire in questo momento, o speriamo nei prossimi tempi, quale svolta fare come cristiani. La Bibbia parla di noi di persone che camminano seguendo Gesù Cristo. Però è chiaro che noi fisicamente Gesù Cristo non lo abbiamo più con noi, è vero? Lui è stato rapito e ritornerà, quindi nessuno lo vedrà prima del suo ritorno. Quindi chiariamo subito che chi che dice ho visto Gesù e arriverà negli ultimi tempi che diranno eccolo qui, eccolo là, non è così. Sono dei falsi profeti, ok? Quindi Gesù ritornerà per rapire la sua Chiesa. Quindi prima di allora tutti quelli che verranno e diranno ma io l'ho visto, è venuto, non è così, va bene? Perché lui l'ha ben detto chiaramente. E quindi questo che noi vedremo insieme, speriamo di andare abbastanza avanti col tempo, cioè di in questo tempo insieme, altrimenti possiamo poi rimandare altri dettagli un'altra volta, sempre se il Signore lo permette, è un cammino, un viaggio che noi affrontiamo nella nostra vita, seguendo il nostro Maestro. I cristiani hanno bisogno assolutamente di avere anche questo chiaro. Tutti noi, ogni giorno, dobbiamo avere chiaro. Noi non ci alziamo per soltanto lavorare o per andare a scuola. Noi non ci alziamo perché abbiamo riposato e automaticamente dobbiamo alzarci. Ma noi viviamo qua giù per testimoniare di Gesù Cristo. Siamo gli unici che possono testimoniare di Gesù. Non ci sono altri. Solo i cristiani possono predicare il Vangelo, possono parlare di Gesù. E se non lo facciamo noi, Gesù troverà comunque il suo sistema. Ma noi avremo delle conseguenze come cristiani, certo. E quindi abbiamo bisogno di capire che stiamo affrontando un viaggio non per arrivare chissà dove, a quale livello sociale, quale guadagno, quale quantità di soldi. Questi piani sono per questo breve tempo, ma anche sposarsi è solo per qua giù. Sapevate questo? Chi ama padre, madre, avere dei figli, avere delle mogli, un marito, è solo per qua giù e lo fa più di Gesù, non è degno di lui. Lo ha detto Gesù. Queste cose servono a noi per vivere qua giù, ma non sono queste le prime cose. Non deve essere mai una di queste cose il nostro primo amore, dice la Bibbia. E nella Chiesa può succedere questo, che i singoli membri amano più qualcos'altro, qualcun altro di Gesù. È il caso di una Chiesa dove ha perso il suo primo amore. Quindi, cari miei, seguire Gesù vuol dire decidersi per Lui, capire la realtà dei fatti, avere un'idea chiara, sobria, che noi siamo persone, siamo venuti al mondo e che abbiamo bisogno di una svolta. Chi deve decidere per l'eternità dove viverla e chi ha deciso ma deve svoltare ancora un'altra volta per camminare seguendo Gesù e non lontano da Gesù. In questa vita che diciamo è un viaggio, è un cammino che affrontiamo tutti in modo diverso, ebbene abbiamo bisogno di, come in un normale viaggio, di una valigia. Ne parlammo l'altra volta. E perché una valigia? Il sistema della valigia non è stato inventato adesso, è una cosa molto antica. La forma è cambiata solo adesso per necessità. Ma prima c'erano i bauli, c'era addirittura qualcuno che diceva che i faraoni, per esempio, portavano con loro le loro cose per il viaggio di attraversamento. E quindi l'idea di portare un mezzo che contenesse le cose che noi abbiamo sempre amato con noi fino dall'altra parte o in un'altra parte è una cosa molto antica. La valigia di oggi è adattata alle nostre necessità a seconda della misura, quindi sono state formate o adattate alle necessità. Ma io vi posso dire anche in questo, Dio ha anticipato ogni cosa. Dio ha anticipato. L'idea della valigia come mezzo è nella Bibbia, non il termine valigia, chiaro, ma l'idea di portare con noi in uno strumento, in qualcosa, in un mezzo che ci serva per camminare, per andare verso una direzione e arrivare ad una destinazione, è nella Bibbia. Prima di tutto chiariamo che in questo viaggio ci saranno dei luoghi che noi visiteremo, dei luoghi che, chiaro, non possiamo definire chiaramente, sarà una città sicuramente, sarà la casa di qualcun altro. Ma per luoghi, alcuni luoghi sono stati scritti nella Bibbia e abbiamo bisogno di strumenti che ci dà Dio stesso. Una di queste è una strada buia. Chi non ha mai attraversato una strada buia? Per strada buia si intende un momento in cui non avevamo chiaro cosa fare. E questa non chiarezza è capibile con il buio, con l'oscurità. Ma anche chi segue Dio può trovarsi in un momento del genere. Perché? Perché probabilmente non ha avuto ancora quelle chiarezze dal Signore, oppure non ha preso lo strumento di Dio. E questo succede a molti credenti, i quali si chiedono, Signore, qual è la tua volontà? Eppure Dio è sempre con loro, Dio è luce, chiarisce. Perché allora chiedersi, Signore, qual è la tua volontà? Cosa devo fare? E nel Salmo 119-105 c'è scritto per noi una grande risposta. Andiamo insieme. Salmo 119-105. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Io non so quanti di noi hanno mai considerato la Bibbia così. Ma il salmista l'ha scritto apposta perché ha capito. Ed ha scritto questo salmo perché l'ha ritrovata proprio in questa maniera. Ascoltando quello che Dio gli diceva, vedeva che era qualcosa che illuminava, chiariva e dava le risposte. E lui diceva, quello che tu dici, Signore, la tua parola, le cose che tu mi dici, sono per me una lampada al mio piede, mi fanno vedere davanti a me, davanti ai miei piedi, subito. E sono anche una luce sul mio sentiero, lontano. È incredibile la capacità della Bibbia. La Bibbia è straordinaria se noi la vogliamo conoscere, ma non provocherà nessun cambiamento nella nostra vita se noi non la leggiamo. Se noi la consideriamo solo come un libro religioso, non succederà niente. Ho conosciuto qualcuno qualche giorno fa che mi diceva che leggeva il Corano in arabo, però non riusciva a capire niente di quello che c'era scritto. Leggeva soltanto, perché non capisce il Corano. Però la religione gli diceva di leggerlo. Questo è molto pericoloso. È molto pericoloso. Per un cristiano anche, solo leggere la Bibbia. A cosa ti servirebbe? A cosa ti serve dire nella Bibbia in Salmo 119 c'è scritto questo. Se poi la Bibbia ti chiarisce la tua situazione che stai vivendo, la tua strada buia, il tuo sentiero, e ti chiede di fare una svolta, ma ancora più grave è se io non leggo proprio la Bibbia, se io questa lampada non la uso, dove sto camminando? Ed ecco perché tante volte la domanda è, Signore, qual è la tua volontà? Vivo nel buio totale. Non so cosa fare. Nella Bibbia c'è la risposta. Dio non dirà mai una parola che non è scritta. Tutto quello che Lui vuole, che noi sappiamo, è scritto. Le rivelazioni non ci sono più. Non ci sono più. Perché a Giovanni ha detto, non far aggiungere niente a nessuno. Chi lo fa è maledetto. C'è un limite. Perché io ti racconto tutto quello da te fino all'eternità. E guai a chi vi aggiunge qualcosa. È completo quello che ti sto dicendo. Quindi tutta la Bibbia è completa. Dobbiamo scavarla, andare nei dettagli. È lì che lo Spirito Santo ci guida per capire e per scoprire i dettagli. È come entrare in una casa e poi entrare in una stanza. Ma nell'armadio, nel tiretto di quell'armadio, cosa c'è lì dentro? È lo Spirito Santo che ce lo dice. Non ci riusciremo mai da soli. Così, cari miei, la Bibbia vuole che noi non soltanto leggiamo, ma che la meditiamo, riflettiamo su. Ed è il Signore, lo Spirito Santo, che ci guiderà in questo. Molte volte è successo che dei cristiani, sta succedendo, dei cristiani passano per la valle della morte. Buono. Succede questo. E come camminare allora su questa terra in questo tempo? Diamo un versetto, Atti, capitolo 9, versetto 31. È scritto, questo ci può sicuramente aiutare ad avere dei principi basilari su come camminare. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace ed era edificata, e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo cresceva costantemente di numero. Due punti importanti. Il timore del Signore, camminare nel timore del Signore. E cosa vuol dire in pratica? Dovunque io sono, dovunque il Signore mi vuole, la mattina che mi alzo e vado da qualche parte e raggiungo qualcun altro, in questo rapporto con gli altri è un continuo camminare. Io devo avere lì continuamente il timore del Signore, il timore che mi frenerà dal peccare, mi frenerà dal dare cattiva testimonianza. E camminare nella consolazione dello Spirito Santo. Consolazione non vuol dire che lo Spirito Santo viene da noi e dice: oh, mi dispiace, ti asciugo le lacrime. Questo è il termine che per noi è molto familiare sentire o come azione vedere da chi consola. Ma il termine vuol dire colui che ti prende, ti rialza e ti accompagna. Cioè un incoraggiatore. Lo Spirito Santo fa spesso questo nei credenti, nei veri figli di Dio. E se tu non sei un figlio di Dio, chi ti rialza? Forse hai un parente, un amico che ti dice un termine che ti incoraggia, ti fa andare avanti. Ma lo Spirito Santo è qualcuno che lo fa in un modo perfetto. Non ti lascia neanche un secondo. E i credenti, i figli di Dio, lo hanno ricevuto. Hanno ricevuto lo Spirito Santo dentro di loro. Cosa portare insieme in questo cammino? Parliamo della valigia, ma la valigia, il termine, non c'è nella Bibbia. Il concetto c'è quindi di questo strumento che possiamo utilizzare per portare con noi le cose a cui teniamo di più. Una valigia però che non è una valigia come tanti altri, che si rovina, e quindi dobbiamo stare attenti che forse si può rovinare e rompere, ma nella Bibbia c'è una parte di noi che può essere considerata una valigia, un contenitore, dove noi trasportiamo, riceviamo e trasportiamo, quello dicevamo sempre, le cose a cui teniamo di più. Andiamo in 2 Corinzi 4:7, per chi è la riveduta è pagina 1149, 2 Corinzi 4:7 dice: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Tesoro in vasi di terra. Quindi un vaso di terra come una specie di valigia, un contenitore che porti qualcosa di prezioso. Lo sapevi che tu hai un tesoro dentro di te? Può. Andiamo a vedere, andiamo un po' prima. Versetto 5. Noi infatti, diceva Paolo, non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore. E quanto a noi, ci dichiariamo vostri servi per amor di Gesù, perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che splende nei vostri cuori, per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Noi abbiamo questo tesoro. Di quale tesoro sta parlando? È la gloria di Gesù Cristo. Noi lo portiamo con noi ogni giorno. E abbiamo chiesto di entrare, la sua conoscenza, la sua luce è in chi ha accettato di conoscerlo, di seguirlo, di essere un cristiano. Questo è il tesoro. E noi lo portiamo con noi ogni giorno, fino a quando non lo incontreremo. Andiamo ancora in 2 Corinzi 5, da 1 a 4. È scritto qualcos'altro di questa, che possiamo usare anche come concetto, non come termine, è chiaro, come valigia. Capitolo 5, da 1 a 4. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Seppur saremo trovati vestiti e non nudi, poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo oppressi e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora, prendiamo questa figura della valigia, perché vedremo che ha abbastanza a che fare con il nostro viaggio. Prima abbiamo letto che questo tesoro è in noi. Ok? E che qui c'è, in questi versi, la tenda che verrà disfatta e verrà fatta di nuovo, rivestita di qualcos'altro. Quindi sarà fatta eterna in modo tale che abiti, yeah? Che in essa abiti l'eternità. Non è stata fatta da mano d'uomo, è eterna. Allora, di cosa stiamo parlando? Secondo voi, prima si parlava di vasi, poi di tenda. Vi chiedo collaborazione. Cosa pensate, di cosa si stia parlando? Del corpo, cioè della la carne. Io chiesi qualche anno fa a un giovane appena laureato medico, che adesso è un medico legale, cosa vedeva lui quando faceva i suoi interventi. E lui non crede in Gesù e disse: non c'è niente. Cosa vedete voi in voi stessi? C'è vita, c'è... Che cosa c'è dentro di voi? Cosa vedi tu di te stesso o di te stessa? Chi è che muove gli occhi, muove la bocca? Chi è che pensa, che ha coscienza di sé, che decide, che ha una propria volontà? Chi è? Quello è o quella è la persona. Sei tu. Il corpo è una parte di te. Ma c'è un'altra parte di noi che se non c'è una svolta non ha vita. La Bibbia dice che siamo spiritualmente morti. E se non si nasce di nuovo, noi vivremo eternamente lontani da Dio, morti, con la seconda morte. Ed è per questo che è venuto Gesù, per darci la vita, un nuovo spirito, per farci nascere di nuovo. Ora, quelli che hanno deciso: Gesù, io voglio nascere di nuovo, cioè nascere spiritualmente, cosa gli succede? Potrebbero camminare con questo contenitore e dimenticare che hanno un tesoro, che hanno la gloria di Dio dentro di loro e che il loro corpo sarà trasformato e tutto il loro essere vivrà per l'eternità, spirito, anima, e il nuovo corpo trasformato vivrà per l'eternità nel regno di Dio, nei cieli. Quindi possiamo assolutamente pensare che una parte, che non è solo questa, di cosa contiene quello che a noi è più caro, sia il nostro corpo. Ma c'è ancora un'altra parte in noi che non viene ben definita, cioè è chiara ma non si possono definire i confini o designare i dettagli come in un corpo. Si chiama cuore. Il tuo, il mio cuore. Ed è dentro il tuo cuore che entrano delle cose. La parte più interna di noi. In quella parte non ci può entrare più nessuno. Noi capiamo che c'è questa cosa dentro di noi, c'è una parte così profonda che ci sono delle cose che escono fuori, da come parliamo. Infatti Gesù dice: da ciò che esce dalla nostra bocca si capisce ciò che hai nel cuore. È vero? Vogliamo leggere insieme? Queste sono le sue parole, leggiamole. Luca capitolo 6 versetto 45. L'uomo buono dal tesoro del suo cuore tira fuori il bene. E l'uomo malvagio dal malvagio tesoro tira fuori il male. Perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Ora, parlando di cuore in generale, non si capisce bene proprio dove identificarlo. Ma la parola ce lo dice. È quella parte più profonda di te, dove nessuno può entrare. Né marito, né moglie, né padre, né madre, né psicologo, nessuno. Ma lì dentro sono dei tesori, un buon tesoro o un tesoro malvagio. E da che cosa lo capiamo se c'è qualcosa di buono o di malvagio? da come parliamo. Ok? È scritto così. Dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Ma oltre a questo ci sono anche i frutti e delle azioni. E quindi anche le nostre azioni parlano di noi e di quello che abbiamo dentro. Ma c'è qualcosa che per quanto riguarda il nostro corpo, in modo chiaro, è come una lampada. Si può guardare e si può capire come è fatto dentro, come è fatto, come è il nostro corpo, se è puro oppure no. E Gesù dice che sono gli occhi, che sono la lampada del corpo. E quindi lì dove noi guardiamo, o cosa guardiamo, illumina la nostra vita, facendo notare se siamo buoni, o almeno se abbiamo dentro un buon tesoro oppure no. Ora, questa valigia non viene presa al momento, il nostro corpo ci viene dato dalla nascita, è vero? E il nostro cuore altrettanto, quella parte profonda di noi viene dalla nascita. Quindi necessariamente nella nostra vita ci siamo riempiti di qualcosa. E quindi l'uomo in generale, uomo e donna, si riempiono di qualche tesoro buono o tesoro malvagio. E quindi parliamo, ci comportiamo, guardiamo, e questo parla di noi. E come disse qualcuno, da come quello che noi facciamo parla più forte di quello che noi diciamo anche con la nostra bocca. Però ci sono delle cose che noi ci portiamo dietro. E c'è, si chiama nella Bibbia, giogo oppure peso. Queste cose ce le portiamo dietro. E molto spesso ce ne accorgiamo che siamo così appesantiti, così pieni di cose da portare. E questo è scritto nella Bibbia. E questo peso diventa maggiore, sempre più avanti con l'età. E ce ne accorgiamo quando qualcuno ci chiede tutto bene, perché ci vede un po' pensierosi o pieni di cose da risolvere, perché non è più come all'inizio che siamo nati. Le responsabilità, i pesi, azioni, decisioni hanno portato nella nostra vita dei legami, degli impegni. E Gesù dice ai cristiani: non vi mettete con gli fedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E qui si apre un campo enorme. Non è ben definito cosa. Però sicuramente è: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Ma tutti hanno un giogo, qualcosa da portare con sé. Ed è qui che interviene il Signore. A tutte le persone offre un giogo da portare, che non è pesante.
Puoi spiegare il giogo?
Sì. Ah, forse è vero, giustamente, non tutti lo sanno. Il giogo è, identifichiamo che ci sono degli animali, e il giogo era uno strumento che si metteva addosso alle mucche. È vero? E quindi si trasportava oppure si arava la terra, e c'erano questi due buoi molto grandi. E si prendeva questo pezzo di legno che era a forma di curva e poi diventava dritto, e sotto aveva delle pezzi di ferro che venivano stretti. In mezzo a questi pezzi di ferro entrava la testa del bue. E poi veniva stretto in modo tale che non scappasse via dalla testa. Era abbastanza pesante. Poi da lì indietro c'erano o delle corde oppure c'era un carro. Questo è il giogo. Ora, Gesù diceva: prendete su di voi il mio giogo, le mie responsabilità. Il mio giogo però è leggero. Ma qui sta dicendo come abbiamo appena letto in 2 Corinzi 6,14, non mettetevi sotto un giogo che non è per voi. E qual è questo giogo? Io personalmente credo che sia: non vi mischiate con la vita sociale più del dovuto. Questo per noi è un tempo, ed è un breve tempo, anche se per noi sono anni, chissà quanto tempo ci vorrà. Ma dicevamo con qualcuno, i figli di Dio hanno fatto una svolta. Io ora, scusate, organizzo la mia vita in funzione del regno di Dio e ricerco quello per primo. E quindi mi organizzo in questa vita, su questa terra, e dovrebbe essere durante il mio viaggio, a riempirmi, a essere riempito e riempire questa valigia, non con qualcosa che non ha a che fare con il regno di Dio e con gli insegnamenti del Signore. Ora vedremo anche insieme. Ma i pesi sono cose che vengono dal mondo, i pesi gravi, pesanti. E anche le religioni fanno questo. Sapete, nelle religioni fai questo. Se non fai questo, beh, succederà questo. Ma Gesù?
Ma Gesù?
Sì. E questo succedeva ai farisei nella Bibbia, perché avevano questa conoscenza, tanto che pensavano, mettiamo questo peso che Dio ci dà, che ci ha fatto conoscere, sugli altri. Fai, fai, fai. Eppure non volevano portare loro questi pesi. Questo era il problema. E questo lo fa il mondo. Quindi le religioni in generale fanno questo. Ma molto spesso può succedere che questo peso lo possa mettere anche un marito sulla moglie, è vero? Perché non hai fatto? E sei un cristiano, ma il Signore dice che... Ma c'è il versetto pure. È vero? La donna deve essere, già è venuto in mente, vero? Sottomessa. Però l'uomo dimentica, ma io pure c'ho un capo sopra di me, pure io devo imparare a essere sottomesso. Quindi per dirlo a mia moglie devo esserlo prima io, per dargli l'esempio. Quindi sono sottomesso al Signore prima di dire a mia moglie, sottomettiti. Oh, il Signore vuole che tu sia sottomessa. Perché, scusate, ho fatto un errore. Nella Bibbia non dice che l'uomo deve dire alla donna, sottomettiti. È sbagliato questo. Nella Bibbia c'è scritto che la donna lo deve maturare, sia sottomessa. Quindi quel versetto non è per essere usato dagli uomini, è per le donne, che lo devono leggere e devono svoltare e quindi fare la volontà del Signore. Quindi, cari uomini, mi dispiace, oppure l'ho maturato, però dobbiamo noi imparare a essere sottomessi al Signore. E per essere sottomessi al Signore dobbiamo poi leggere la Bibbia bene. Ma può essere anche che le mogli facciano questo verso i mariti, di mettere dei pesi addosso. Tu sei l'uomo di casa. Tu sei quello che porta la casa avanti. Almeno la vecchia mentalità era così. Ma forse c'è ancora questo. Ma forse anche i genitori verso i figli possono fare questo. Ma tu devi ascoltare. Tu devi. Certo, se il Signore usasse questo linguaggio con noi, non la finirebbe più. È vero. Ebbene, cari miei, i pesi del mondo, i giochi, non li prendiamo. E noi come credenti non prendiamo questi giochi, questi pesi, o anche questi atteggiamenti. Perché non è per noi, non sono per noi. Ma sicuramente è per noi prendere il peso del regno di Dio. Cosa preoccupa il Signore? Non abbiamo molto tempo. Credo che sia meglio rimandare alla prossima volta, ma lasciamoci in questa maniera. Come riempirci o come riempire questa valigia? Che siamo noi stessi in realtà, il nostro corpo, la nostra parte interiore. Osservare prima se c'è la fede, perché noi quando riempiamo una valigia la prima cosa che facciamo è di che cosa dobbiamo riempirla, cosa ci dobbiamo portare dietro, che ci serve. E quindi incominciamo a decidere la nostra biancheria intima, i vestiti di ricambio, c'è qualcuno che si porta addirittura cibo, c'è qualcuno che si porta cose anche illegali. Beh, l'accostamento non è sbagliato, anche noi possiamo fare questo. Cioè possiamo portare con noi delle nostre cose molto intime, ma dentro di noi delle cose illegali o non nella volontà del Signore. E quindi cosa possiamo fare? La valigia è stata già preparata tanti anni fa, appena nati. E probabilmente quello che dobbiamo fare è aprirci davanti al Signore e dire: Signore, rimuovi tutto quello che non serve, purificami, togli via dalla mia vita tutto quello che non ti glorifica. E poi vi lascio questo versetto, questo brano da leggere, che speriamo la prossima volta possiamo meditare insieme. Seconda Pietro 1:3-5, lo leggiamo e poi concludiamo. Seconda Pietro 1, del versetto 3 versetto 5. Cose da poter aggiungere alla nostra vita, nella mettere dentro la nostra valigia. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina. Dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, e andiamo avanti, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi lasciamoci con questi versetti, ripeto, era incompleto quello che ho detto, cioè Seconda Pietro capitolo 1 dal versetto 5, dal versetto 3 al versetto 8. E che il Signore ci benedica.